Costantini Massimo, nato a Savona il 29 giugno del 56 e a Genova in piazzetta Boccanegra 1 interno 6.
Buongiorno, sono l'avvocato Tambuscio, difensore di Fiandra Antonio. Ci vuol dire qual è la sua professione e quale lavoro faceva al momento dei fatti, cioè luglio 2001?
Sono un medico specializzato in oncologia, lavoro all'Istituto Tumori ed è lo stesso lavoro che facevo nel 2001.
Partecipato e se sì, in che ruolo? Perché alle manifestazioni indette per il G8 2001, in particolare mi riferisco al giorno 20, venerdì 20 luglio 2001.
Alle manifestazioni del G8 e in particolare alle manifestazioni del 20 ero presente alla manifestazione come medico, diciamo, come manifestante, medico, diciamo, come parte di quei sanitari del General Social Forum che stavano dentro le manifestazioni, medici, infermieri e volontari. Avevamo una maglietta bianca con una scritta rossa, con una croce rossa, con su scritto sanitario GSF e diciamo che facevamo la stessa cosa che facevano gli avvocati, però dal punto di vista medico, diciamo. Affiancavamo i manifestanti durante la manifestazione.
Molto brevemente, perché non se ne è mai parlato, ma più che altro per capire il suo ruolo, il perché di questa scelta organizzativa vostra, di gruppo di medici.
Il perché è una di quelle cose che nascono così spontaneamente. Io ho saputo di questa iniziativa la settimana prima dell'inizio delle manifestazioni ed è un'iniziativa che poi è cresciuta al di là delle aspettative delle persone. C'era la voglia di essere presenti e fra le varie cose abbiamo messo a disposizione la nostra professionalità, diciamo. Non ci aspettavamo, avevamo questa percezione nei giorni precedenti un po' dell'inutilità di questa cosa, perché poi pensavamo di essere quattro gatti, poi alla fine ci siamo trovati un'ottantina, un numero preciso non l'ho mai saputo. Comunque un ordine di cifre di questo genere di medici e infermieri che seguivano la manifestazione. Il motivo sta in una lettera che avevamo scritto alla Regione Liguria, mi sembra, l'assessorato, non mi ricordo se alla Regione o all'assessorato alla Sanità, giorni prima delle manifestazioni, in cui chiedevamo garanzie, che è un principio di base, diciamo, dell'assistenza sanitaria, fosse garantito anche in quei giorni, nei giorni delle manifestazioni del G8. Banalmente il principio che chi sta male, chi ha dei problemi di tipo sanitario possa accedere in tutta tranquillità ai servizi sanitari senza avere paura di essere per questo identificato dalla polizia o da altri organi giudiziari, sostanzialmente, in modo che le persone non avessero paura a banalmente andare in pronto soccorso, per intenderci. E la nostra funzione, diciamo, il punto di partenza, i giorni prima pensavamo che non avremmo fatto quasi niente di più, non ci aspettavamo niente di più, poi vabbè, la realtà dei giorni successivi è stata quella che abbiamo visto tutti sostanzialmente, per cui ci siamo sostanzialmente trovati di fronte in mezzo a un qualcosa di molto più grosso di quello che ci aspettavamo.
Sì, due domande. Innanzitutto, lei ci ha parlato di questa esigenza di garantire un accesso tranquillo agli ospedali. C'era stata qualche esperienza precedente che aveva destato allarme?
Io mi ricordo questa discussione, ripeto che all'epoca mi sembrava un po' esagerata. Comunque qualcuno citava episodi successi alle manifestazioni a Napoli, durante le manifestazioni a Napoli alcuni mesi prima, ora non, la data precisa non me lo ricordo, in cui venivano citati casi casi in cui persone in ambulanza o persone in ospedale erano state prelevate dalla polizia e fermate, insomma. E a me personalmente mi sembrava un po' strano sostanzialmente, però diciamo che la preoccupazione di fondo sostanzialmente era quella che, magari anche sbagliando, però con delle implicazioni anche da un punto di vista sanitario, in certi casi potenzialmente pericolose, qualche manifestante che aveva dei problemi di tipo sanitario, non necessariamente connessi con scontri o con cose di questo genere, magari semplicemente stava male, in quel contesto avesse paura a rivolgersi, cioè andare in pronto soccorso, a chiamare il 118, a rivolgersi alle strutture sanitarie pubbliche normalmente, in quanto paura di essere identificato, fermato, eccetera, eccetera. Per quanto io ci potessi credere o meno a una cosa di questo genere, ovviamente bisognava tener conto di un eventuale punto di vista di una persona, dei manifestanti.
Eravate attrezzati per grosse emergenze o avevate una previsione, diciamo, bassa di interventi?
No, non eravamo assolutamente attrezzati per grosse emergenze. Vi faccio due esempi per dare una rappresentazione delle aspettative che avevamo e di come siamo arrivati a quei giorni. A un certo punto c'è stata la disponibilità di una Croce di La Spezia, di una pubblica assistenza, di fornirci in maniera semivolontaria un'ambulanza. Ora, mi ricordo la discussione prima del G8, ci sembrava assurdo, nel senso che cosa ce ne facevamo di un'ambulanza sostanzialmente. Poi sostanzialmente era una di quelle situazioni in cui era più difficile dire di no che di sì, per cui di fatto siamo stati affiancati da un'ambulanza vera e propria, proprio quelle, per intenderci, attrezzate che si vedono, cioè un'ambulanza normale per intenderci, e devo dire che è stata col senno di poi è stato un evento positivo per le persone. L'altra cosa un po' più tecnica, ma spero che mi comprenda, c'è stata questa discussione che col senno di poi sembra surreale, sulla necessità o meno di avere punti da sutura verso gli sterili strip. Gli sterili strip sono dei cerottini che si usano anche con i bambini per tagli piccoli sostanzialmente, non servono per dare i punti. E ci fu questa discussione un po' surreale tecnica, perché tutti noi sostenevamo che tutto al più poteva servire qualche sterili strip. Sono, ripeto, dei cerottini, se uno si fa male superficialmente tamponano la ferita e non fanno uscire il sangue il tempo di arrivare al pronto soccorso, perché non sarebbe stato necessario nulla di più complesso sostanzialmente. Anche qua c'è un minimo di, dico surreale, perché poi col senno di poi non è andata così, gli sterili strip ce li siamo trovati tutti inutilizzati, perché in quel contesto francamente serviva ben altro che due cerottini per tamponare una ferita superficiale. Però l'idea nostra era qualche manganellata occasionale, un po' di tranquillizzare qualcuno, convincerlo che il pronto soccorso non era un posto pericoloso, trattare, più che altro essere sicuro che nessuno con un pronto intervento si facesse male sostanzialmente.
Tornando alla giornata del 20, se ci vuol raccontare qual è stata la sua partecipazione. Ma in che zona, anche con quali orari?
I medici e infermieri che facevano servizio sanitario del GSF ci siamo divisi in maniera assolutamente equilibrata tutti i posti dove erano i manifestanti, per cui qualcuno è andato in piazza Manin, qualcuno è andato in piazza Corvetto, qualcuno in... i nomi non me li ricordo tutti, ai vari concentramenti per intenderci dove c'erano i manifestanti senza eccezione, e qualcuno di noi, fra cui il sottoscritto, è andato al concentramento al Carlini per stare insieme ai manifestanti che sarebbero dovuti scendere per via Tolemaide verso Piazzale delle Americhe, verso la stazione Brignole per intenderci. Per cui insieme ad altri colleghi, sia genovesi che non genovesi, tra l'altro, c'è stata questo questo gruppo è gonfiato molto nel giorno precedente il G8, il venerdì. Siamo andati al Carlini, ci siamo trovati al Carlini. Al Carlini c'era questa atmosfera abbastanza distesa, rilassata, devo dire anche allegra, giovanile allegra per intenderci. Noi ci siamo messi lì un pochino da parte, pensando come organizzarci. E ci siamo organizzati in modo tale da essere presenti, di essere più possibilmente vicini ai manifestanti, per cui due gruppi si sono messi davanti, l'idea era due gruppi davanti sulla testa del corteo, un gruppo a destra, un gruppo a sinistra, e due gruppi sulla parte posteriore del corteo, una a destra, una a sinistra, in modo che se qualcuno avesse avuto bisogno di qualcosa eravamo il più vicino possibile. Poi il corteo è partito.
La interrompo, se lei ricorda in quanti eravate tra medici e infermieri? E se ci riesce a fare qualche nome?
Dunque, il mio gruppo erano quattro gruppi più o meno equilibrati, ora il numero preciso non lo so, però il mio gruppo eravamo 4 o 5 mi sembra, quindi complessivamente una ventina, perché ripeto, erano quattro gruppi abbastanza equilibrati. Non erano tutti medici e infermieri. Nel mio gruppo c'era un medico, un infermiere, anzi un'ostetrica per la dire la verità, e due volontari. Giusto per dire il clima, uno dei due volontari era il figlio del medico che veniva in manifestazione, stava un ragazzino di 18 anni, stava insieme al padre sostanzialmente. E niente, io ero nel gruppo che è sceso giù e con il corteo, e stava nella parte anteriore destra del corteo, quindi sì, anteriore destra. Quando stavamo partendo mi ricordo che sono state venivano distribuite ai manifestanti, ora dire maschere antigas sembra una cosa grossa, in realtà nella maggior parte dei casi erano delle mascherine. Molte erano delle mascherine tipo quello da chirurgo, da rianimazione, quello che credo che tutti voi avete visto anche nelle sceneggiate televisive, con le mascherine bianche che coprono il viso. In alcuni casi c'erano vere... Così? Così? Chiedo scusa, ma un po' di tosse.
Ma chi le distribuiva queste...
Manifestanti. Io ho avuto, credo che sia la prima volta in vita mia che ho preso in mano una maschera antigas, mi è capitata. Gli altri miei colleghi avevano mascherine più piccole, mi ricordo, forse uno solo l'aveva, una vera maschera antigas. Io avevo questa maschera nera, una vera maschera antigas per intenderci, con il filtro. A me in quel momento mi sembrava abbastanza buffa, me la sono messa nella borsa, avevo una borsetta con quattro medicinali da urgenza e sono sceso giù col corteo.
Ha visto delle persone con delle armi, degli oggetti contundenti nel momento dell'uscita dallo stadio e della discesa?
No, assolutamente no. Questo sono assolutamente certo. L'atmosfera era molto allegra, nel senso non c'era neanche, non solo non c'erano armi di nessun genere, ma non sembrava neanche, uso una parola, un corteo molto agguerrito per intenderci, molto, era abbastanza giocoso sostanzialmente.
Vada pure avanti.
Beh, poi il corteo è partito. Scusate, il corteo è partito, è sceso giù verso Corso Gastaldi e stavamo un po' avanti, come si fa in questi casi, si cammina, insomma niente di ai lati, senza niente di particolare. Il primo momento in cui è successo qualche cosa che ha fatto pensare che forse non era proprio tutta liscia la giornata, e questa è la percezione che abbiamo avuto, è quando all'altezza della casa dello studente. All'altezza della casa dello studente il corteo si è fermato perché poco prima o lì comunque si vedeva del fumo in lontananza. E io lì la strada è molto larga, per cui col teo era molto non sfilacciato, però c'era parecchio spazio, non era affollato, intenso, e mi ricordo che io sono andato avanti a sentire che cosa stava succedendo e sentivo che discutevano, che c'erano stati degli scontri molto più avanti, che cosa fare, ci fermiamo, non ci fermiamo, ci fermiamo qui, eccetera eccetera. E poi a un certo punto il corteo davanti hanno detto vabbè andiamo avanti ed è, il corteo è ripartito e ha proseguito verso via Tolemaide. E io continuo a raccontare, è sceso per Corso Castaldi senza problemi, poi quando si imbocca via Tolemaide la strada si restringe parecchio. E qui io ero, ripeto, sulla destra c'è il muraglione della ferrovia, quindi proprio attaccato al muro. Mi ricordo che camminavamo in fila indiana proprio per... e lì c'è stato un effetto, non so, tubo che si restringe, per intenderci, per cui la densità dei manifestanti è aumentata immediatamente perché la strada si è ristretta. Poi a un certo punto si è fermato, il corteo si è fermato. Io ero collocato, diciamo che quello che ci eravamo detti di non essere avanti perché non aveva senso stare in testa al corteo, ma nello stesso tempo cercare di essere il più vicino possibile alla testa del corteo, perché in modo tale che se qualcuno avesse avuto bisogno potevamo essere lì. Quindi sarò stato a 15 metri, 20 metri, 10, insomma un ordine di cifre di questo genere. E dunque io dico quando è partita la carica, quindi ero in quella posizione. Dico quando è partita la carica, voglio precisare che io non ho visto la carica perché in quella situazione non ho fisicamente visto la carica. Dico quando è partita la carica perché ovviamente poi l'ho visto alla televisione, ho visto quello che è successo. Quello che io ho visto in quella situazione in realtà non ho sentito i colpi dei lacrimogeni, ho sentito una serie di urla e proprio in tempo brevissimo, in un istante, in pochissimi istanti, si è saturata l'aria di gas. E qui ho i miei ricordi delle giornate del G8, soprattutto da qui in poi, sono dei ricordi a flash, in cui spesso non ho una cognizione precisa del tempo passato, per cui ho delle immagini molto forti, ancora ora, molto visibili, e io mi ricordo benissimo in quel momento la gente che, con il panico sostanzialmente, che si girava e tornava indietro, cercava di tornare indietro, in preda al panico in mezzo a questa nuvola densissima di gas. E io mi ricordo benissimo che mi sono girato indietro istintivamente, perché l'istinto era di arretrare in quella situazione, mi sono girato indietro non riuscendoci, e ho visto il corteo molto lungo che ora arrivava fino in cima, ho visto la densità delle persone, e in quel mi ricordo benissimo questo pensiero che ho avuto in quel momento, ho pensato: qua veramente è una situazione tipo Isel, tipo, cioè rimaniamo schiacciati e c'è il rischio che gente ci rimanga schiacciata per terra, qua è una situazione molto pericolosa. Posso dire che col senno di poi, secondo me, quello è stato il momento più pericoloso di tutto il G8, a mio giudizio. Capisco che è un giudizio, però ancora ora mi chiedo come sia stato possibile che non sia successo nulla di grave, perché c'era la gente che cercava di tornare indietro, e io stesso, perché ero parte della gente che era lì, io ero senza maschera antigas, tra l'altro, perché non pensavo di doverla mettere, e con quest'area di soffocamento e senza riuscire, proprio perché è schiacciato dalle persone, a tornare indietro. Poi un po' sgomitando, un po' favorito dal fatto che ero attaccato al muro, sono riuscito a spostarmi quei 10, 20, 30 metri, 50, insomma, quello spazio sufficiente per togliermi dal punto in cui c'era la densità grossa, era una vera e propria nebbia davanti a me. E a quel punto ho iniziato, fra virgolette, a fare il medico, nel senso che devo dire che a quel punto mi è passata la paura, nel senso che ho cominciato a vedere quello che stava succedendo e usciva da questa nebbia persone in preda al panico, che non riuscivano a respirare, tecnicamente con un'insufficienza respiratoria acuta da dai gas, con gli occhi sbarrati, che si tenevano la gola. E a quel punto mi ricordo che questa parte, tra l'altro, l'ho fatta senza maschera antigas, perché proprio non c'era il tempo di farlo. Io quello che ho fatto è ho cominciato immediatamente a prendere le persone e anche abbastanza, ora non violentemente, anche abbastanza in maniera decisa, passatemi il termine, spostarla il più possibile, anche chiedendo aiuto ai manifestanti, più sopra, per intenderci, fuori dal punto in cui c'erano i gas. Per fortuna avevo del Ventolin, che è un broncodilatatore, e a questo punto quello che ho fatto ripetutamente è portare le persone fuori, dargli un broncodilatatore d'emergenza per permettergli di respirare, cercare di tranquillizzarli e cercare di raccomandare a loro e alle persone che erano vicine a loro di andare rapidamente in pronto soccorso, perché, come sempre succede, queste crisi respiratorie sono crisi dove 99 volte su 100 non succede niente. Credo che ogni tanto si legga sul giornale, cioè di asma o di insufficienza respiratoria, soprattutto persone un po' predisposte, il rischio che qualcuno stia si può anche morire, per intenderci. Per cui è un'indicazione all'invio all'ospedale rapido. Io non so quante persone in quella situazione effettivamente ci siano andate, perché in continuazione io tornavo indietro, rifacevo la stessa cosa con queste altre persone, perché erano proprio sbandate, senza sapere, in una situazione spaventate, sbandate, senza sapere cosa fare. Per cui si trattava di prenderle per il braccio, spostarle fuori e dargli un primo soccorso e provare a dargli delle raccomandazioni che spero che abbiano rispettato nel limite del possibile. Non so quanto è durata questa situazione, perché, ripeto, non ho una cognizione della durata del tempo molto. Ho questo senso mio di affanno, nel senso, ma non di affanno da respiro, di ansia, di preoccupazione. Poi la situazione un pochettino si stabilizza, nel senso che evidentemente le persone riescono a uscire da questo cul-de-sac che si era formato, per cui anch'io riesco, si diradano un pochettino i lacrimogeni, viene meno quella situazione di prima. Per cui in quella situazione ho continuato a fare praticamente lo stesso. Io, ecco, immediatamente avevo perso contatto con tutti i miei colleghi, nel senso che nella baraonda iniziale tutte le raccomandazioni che c'erano fatte, mi raccomando, siamo vicini, se c'è bisogno, ci aiutiamo, immediatamente saltate. Io le persone le ho viste parecchie ore dopo. In quel momento, dopo, comunque, per tornare al punto di prima, riesco a riprendere contatto con degli altri colleghi, e ci organizziamo in modo tale che quella famosa ambulanza, che a questo punto per fortuna avevamo, si collocasse al bivio fra Corso Gastaldi, penso sia ancora, e via Montevideo, dove c'era la macchina bruciata, Per cui si colloca lì l'ambulanza e l'accordo è che io ritorno avanti a vedere se c'è persone che hanno bisogno. E visto che cominciavo a avere dei dubbi che le persone sarebbero andate in pronto soccorso, perché quello che mi sentivo dire, no, in pronto soccorso no, a questo punto io la raccomandazione che facevo era a lui o alla paziente in sé o a chi lo accompagnava, cerca di proseguire 200 metri, ci sono degli altri medici con un'ambulanza e loro ti valutano un pochino meglio e vedi un attimino, in una situazione di maggior tranquillità, che cosa è meglio per te.
La interrompo un attimo. In questa fase e in questa situazione ci si spostava facilmente nelle strade, cioè in via Tolemaide e in Corso Gastaldi, o c'era un affollamento particolare?
Ecco, c'era un affollamento, ma non più quello iniziale, nel senso, diciamo, lì non c'era più a questo punto pericoli di schiacciamento, cioè c'era parecchia gente, io non so proprio in testa, perché non sono mai andata in questa fase in testa al corteo, per cui cercavo di stare dietro e di recuperare persone che avevano bisogno, che peraltro arrivavano a me spontaneamente, e, però non, sì, c'era parecchia gente, non la situazione di pericolo di prima, per intenderci.
Riesce a quantificarci le persone che sono passate dalla sua ambulanza, o comunque le persone a cui ha prestato soccorso, sia nella prima fase, mi pare abbia già detto che non ha un numero preciso,
sì,
ma una, due,
Vi do una stima fatta col senno di poi, perché noi avevamo questa essendo un po' precisini, avevamo l'idea che avremmo registrato bene qualunque caso, avremmo fatto un referto, eccetera, eccetera. Ovviamente non siamo riusciti a fare nulla di questo, ma non siamo neanche riusciti banalmente a tenere i conti di quello che stavamo facendo, perché la situazione è stata un'emergenza continua. Io posso quantificare la prima fase sicuramente più di 10 persone, ma ragionevolmente fra le 10 e le 20, direi ragionevolmente una quindicina di persone nella prima fase, quella brutta per intenderci, tutte con problemi respiratori. Io in quella fase non ho visto nessuno con, non so, ferite lacero-contuse, per intenderci ferite da manganello o da scontri, erano esclusivamente problemi di tipo respiratorio. Poi nel momento in cui la situazione è passata alla fase acuta, diciamo di emergenza, avrò seguito, più che seguito, la mia funzione era di fare il primo soccorso e una sorta di triage improvvisato, vedere le persone, tamponare la situazione, mandarle indietro più o meno rapidamente a seconda della situazione, e lì ho seguito, erano persone con problemi respiratori ancora, e però qualcuno con altri tipi di problemi. In tutto la quantificazione credo che sia nell'ordine di una cinquantina di persone sostanzialmente.
Altri tipi di problemi oltre a quelli respiratori, quindi se ci può specificare?
Guardi, sì, qualche ferita sulla testa, qualche ferita sulla testa, sì. Mi ricordo molto bene tre casi. Tre situazioni, due ragazzi in stato di shock che avevano preso un lacrimogeno in faccia, uno aveva sicuramente il naso rotto e non so se avesse altre fratture, ma comunque ovviamente era la faccia ovviamente piena di sangue con le ferite, e soprattutto l'altro non so se avesse fratture, ma anche lui era in brutte condizioni, me le ricordo perché entrambi erano in stato di shock ed era molto difficile riuscire a tranquillizzarli e tenerli fermi nel senso di fermati, guardiamo che cos'hai, ti mando indietro, vai a pronto soccorso, chiamiamo il 118, eccetera eccetera. Quindi diciamo che la situazione per quanto un naso rotto sia una cosa brutta, una frattura può essere una cosa brutta, quello che rendeva grave la situazione più che la ferita in sé, spero che non ve ne abbiate a male, nel senso ci sono cose più gravi, cioè lo dico da un punto di vista tecnico ovviamente, non rischiavano la vita per intenderci, però quello che rendeva la situazione brutta e pericolosa era lo stato di shock e di agitazione, il contesto in cui si trovava a operare. Tenga presente che il 118 sono stati bravissimi, arrivavano ovunque ma con estrema fatica, nel senso che era proprio fisicamente difficile attraversare i manifestanti con un'ambulanza e arrivare al punto dove c'erano le persone che stavano male. Poi mi ricordo un'altra persona che aveva un taglio nella gamba che si era fatto scappando e me lo ricordo perché zampillava.